Andrea De Benedetti, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
E benvenuto, benvenuto qui nel Posto delle Parole per raccontarci di un appuntamento del Salone del Libro, un appuntamento molto importante. Fernando Sabater sarà una delle voci che per certi aspetti aprirà il Salone del Libro 2019, Andrea De Benedetti.
Fernando Sabater è l'ospite incaricato di tenere la Lectio Magistralis di apertura del Salone. Oltre a questo appuntamento è previsto anche un incontro con il sottoscritto nello spazio appunto di Ilide Carmignani, dell'autore invisibile, in cui sono previsti una serie di incontri tra gli autori e i loro traduttori, e io ho effettivamente il privilegio di essere il traduttore, almeno da qualche anno a questa parte, non di tutta l'opera, a essere sinceri, di Fernando Sabater, in particolare dell'opera saggistica che viene pubblicata per la Terza. Insomma, Fernando Sabater è un personaggio politropos, come si potrebbe definire utilizzando le parole dedicate da Omero ad Ulisse, cioè un personaggio dal multiforme ingegno e che, oltre a un'immensa opera saggistica a carattere divulgativo, ha pubblicato libri sugli argomenti più disparati, insomma dai cavalli alle coeride, a libri autobiografici, insomma, e la Terza ha avuto quasi da sempre, direi, l'esclusiva della parte divulgativa saggistica, e io da una decina di anni sono l'incaricato di tradurlo.
E lei racconterà al pubblico, insieme con Fernando Sabater, per l'appunto giovedì 9 maggio, lo scrittore, il suo doppio, vale a dire il suo doppio nella parte della traduzione. Doppio per certi aspetti può essere vero, ma ci può anche essere una identificazione, oppure no, nella traduzione, Andrea De Benedetti?
Ma in questo caso direi abbastanza di sì. Le racconterò questo aneddoto. Ho conosciuto Fernando Sabater prima leggendolo, insomma, che traducendolo. Lo incontrai addirittura una volta per caso in Spagna, a pochi passi da casa mia, e fu una specie di divisione mistica, insomma, per cui poi tornai a casa di corsa per recuperare un libro da fargli autografare. E Fernando Sabater, come dicevo prima, è un grande divulgatore che riesce a rendere accessibili concetti abbastanza, diciamo, complessi, con un linguaggio alla portata di tutti, e devo dire che io, appunto, prima ancora di tradurre Sabater, credo di essermi inconsapevolmente, credo, ispirato a lui per i libri che ho scritto io come divulgatore di linguistica italiana, e quindi c'è un'identificazione in questo caso tra il doppio e l'autore, nel senso che io suppongo di aver, se non imitato, però appunto, ripeto, di essermi ispirato in maniera abbastanza esplicita a lui per come ha saputo, ripeto, rendere accessibile una disciplina complessa come la filosofia. Io ho provato a fare altrettanto con la linguistica.
E Fernando Sabater, credo che, se non mi sbaglio, credo che sia uno dei pensatori più straordinari, e soprattutto il libro che forse è più famoso, Etica per un figlio, o sbaglio, Andrea De Benedetti?
Sì, è certamente quello che lo ha reso celebre, che ha inaugurato un filone, a papà Etica per un figlio, e seguita poi Politica per un figlio, e di lì tutta un'altra serie di libri che avevano come destinatario immaginario in primis il figlio, e poi invece diciamo un lettore medio che riusciva però abbastanza facilmente a identificarsi con il destinatario del libro stesso. E in fondo in questo sta il segreto, insomma, cioè nel far sentire il lettore come parte, come protagonista del ragionamento, condurlo attraverso le pieghe dell'argomentazione, farlo sentire appunto parte attiva di questa argomentazione. Questo io credo sia il segreto poi dei grandi divulgatori, tutto sommato, come dicevo prima. Etica para Amador, che appunto è stato tradotto in italiano con Etica per un figlio, è ormai un super classico che come tutti i classici ha avuto diversi tentativi di imitazione. Lo stesso Savater ha in qualche modo è tornato su questo argomento con altri testi che in un certo senso sono una specie di aggiornamento e completamento di quello. Insomma, c'è una piccola bussola etica per il mondo che viene, ad esempio, che ho tradotto io
questo è l'ultimo fa. No, la piccola bussola etica non è l'ultimo,
no, è uno degli ultimi, uno degli ultimi, la piccola bussola etica per il mondo che viene, però insomma è certamente una specie di, ripeto, di aggiornamento di quei contenuti già presenti in quel classico di ormai quasi 30 anni fa. E ha scritto, sempre a proposito di etica, un altro libro che io ho avuto l'onore di tradurre, intitolato in italiano Tauro Etica, cioè anche in spagnolo Tauro Etica, anche in italiano. Io onestamente avevo proposto un'altra traduzione, ma insomma poi l'editore ha deciso di...
E che cosa aveva proposto?
Io ho proposto Etica per un toro, perché mi sembrava che facesse abbastanza il paio con Etica per un figlio e Politica per un figlio. In questo caso era un per non tanto dativo quanto benefattivo quello che io proponevo, nel senso che era etica nei confronti di un toro, a beneficio appunto di un toro, perché quella che propone Savater è una visione in qualche modo anche ribaltata della morale comune rispetto alla tauromachia e nel nostro atteggiamento nei confronti degli animali. Savater ci ricorda in questo libro che gli animali sono sostanzialmente quasi sempre stati al servizio dell'uomo, e se li si privano di questa funzione non servono più, quindi sostanzialmente, se lui è favorevole insomma alle corride, lui difende le corride e le difende sia appunto come spettacolo ancestrale, ma le difende anche rispetto a questo moralismo, così come lui lo definisce, poi si può essere d'accordo o meno, di coloro che appunto che magari mangiano tranquillamente carne di animali d'allevamento, e facendo notare che i tori da corrida vivono una vita infinitamente migliore di qualunque pollo o qualunque maiale finisca sulle nostre tavole, e che senza le corride non è che poi ci sarebbero dei tori che vivrebbero in libertà nei campi, ma semplicemente non ci sarebbe più nessuno che li alleverebbe e la razza andrebbe in estinzione.
Andrea De Benedetti, attraverso queste parole c'è anche un senso dell'analisi che Fernando Savater ci chiede di comprendere, di entrare in sintonia con questa analisi, e certo non sempre essere d'accordo, questo è normale. Però lo sguardo di Fernando Savater, alcuni mesi fa io ho letto, seppur distrattamente, ahimè, come mi succede, un libro che ho reputato necessario perché introduce una parola che oggi come oggi è molto presente. E il libro a cui faccio riferimento è il libro dedicato al separatismo, contro il separatismo, se non sbaglio, ecco. Queste parole, oggi come oggi, risuonano molto nella nostra vita cosiddetta quotidiana, nella vita politica, nella vita sociale, istituzionale. Ecco, in che modo lo sguardo di Savater ci può rendere capaci a interpretare lo spirito del tempo, anche e soprattutto attraverso questo libro?
Questo è un libro che... Io ritengo abbastanza necessario, perché serve a smontare tutta una serie di luoghi comuni piuttosto diffusi a proposito appunto delle istanze separatiste che sono ancora ammantate presso un certo tipo di pubblico di un'aura di eroismo, di coraggio, di voglia di emancipazione da una presunta istanza superiore autoritaria e dispotica. In questo caso Savater ovviamente parte dal caso catalano, dal caso basco, ma impastisce poi un discorso che può essere applicato a molte altre realtà analoghe. Savater ci ricorda come l'unità, tanto per cominciare, sia un valore. Non a caso la sua lezione magistralis al Salone del Libro sarà dedicata proprio all'Europa, cioè alla necessità di costruire uno spazio comune, e come lo spazio comune sia un valore in sé stesso, perché è un qualcosa che ci obbliga a condividere, a negoziare continuamente con il prossimo e che è stato e rimane garanzia di pace e di prosperità per il nostro continente. In Spagna, appunto, come sappiamo, c'è stata in passato la questione basca, che purtroppo è stata diciamo agli onori delle cronache, soprattutto per gli episodi di terrorismo targati ETA. Fernando Savater, che è cresciuto nei Paesi Baschi, è stato uno degli intellettuali in prima linea contro l'indipendentismo e soprattutto il terrorismo basco, tanto da diventare lui stesso uno dei bersagli potenziali dei nazionalisti, mettendo da questo punto di vista anche a rischio la propria incolumità. La questione basca in qualche modo è tramontata con lo scioglimento recente di ETA. Adesso c'è invece siamo pienamente immersi invece nel processo di indipendenza, o meglio di richiesta di indipendenza da parte della Catalogna, che Fernando Savater considera del tutto illegittimo. Io da questo punto di vista sono con lui, nella misura in cui si sta parlando non di una minoranza repressa da un regime dispotico e dittatoriale, ma di una nazione, quella catalana, se così la vogliamo chiamare, che a partire dalla fine della dittatura, del franchismo, quindi stiamo parlando di oltre 40 anni fa, ha goduto di piena legittimazione, piena autonomia anche dal punto di vista della promozione culturale, e la pretesa appunto di staccarsi dalla Spagna quando c'è una Costituzione che è stata peraltro approvata a suo tempo anche dai catalani, è appunto illegittima, perché trattandosi di uno spazio comune, quantomeno se si dovesse celebrare un referendum, dovrebbe essere, a questo referendum dovrebbero partecipare non soltanto i catalani ma anche il resto degli spagnoli, perché dopo tutto la Catalogna fino a questo momento e fino a prova contraria è parte della Spagna, tanto per gli spagnoli quanto per i catalani.
Però lo sguardo di Savater ci porta, come diceva anche giustamente lei, Andrea De Benedetti, a considerare il fatto di questo esempio della Spagna come un monito anche per gli altri stati e per l'Europa. E quindi c'è la necessità di questi sguardi come quello di Savater, che sono sguardi sicuramente che sono delle palestre per il pensiero, che sono degli sguardi necessari. Quanto per lei c'è stata difficoltà o meno nel tradurre il pensiero di Savater, perché tradurre un romanzo è un conto, tradurre un saggio è un'altra grammatica, forse.
Assolutamente, non è effettivamente facile tradurre Savater, a dispetto di quanto dicevo poc'anzi, cioè che Savater comunque utilizza un linguaggio molto, molto diretto e accessibile, in realtà a volte risente forse tanto, forse un po' troppo di una certa influenza del parlato e a volte proprio dal punto di vista della resa sintattica si rendono necessari degli adattamenti anche a volte anche piuttosto significativi, ecco, del testo. Questo è sicuramente uno degli elementi che sottolineerei. L'altra difficoltà, dal mio punto di vista, è data dal fatto che i libri di Savater sono ricchissimi di riferimenti culturali di ogni tipo, però trattandosi di libri divulgativi non sono dei saggi scientifici, dei saggi universitari pieni di note, sono, diciamo, delle suggestioni lanciate lì in maniera estemporanea. E in quei casi si rendono necessarie tutta una serie di operazioni, tanto di verifica della citazione, poi appunto magari ci sono alcune citazioni che non sono proprio letterali o comunque sono citazioni che Savater riporta in spagnolo di autori magari francesi, inglesi, tedeschi, e in quei casi lì occorre risalire. O trovare, diciamo, una traduzione italiana già pubblicata, già edita, oppure risalire al testo originale per non incorrere nell'errore di tradurre una traduzione che, come spiego sempre ai miei alunni dei corsi di traduzione, è un po' come il gioco del telefono senza fili, insomma, cioè l'esito della traduzione, sarà ancora più distante, ancora più mistificante che non la traduzione stessa, che è mistificante per definizione.
Andrea De Benedetti, protagonista insieme con Fernando Savater al Salone del Libro di Torino, nell'incontro Lo scrittore e il suo doppio, giovedì 9 maggio. A che ora è l'incontro, Andrea De Benedetti?
Alle 15:30.
Alle 15:30 al Salone del Libro. Ma lei come ha cominciato a lavorare sulla traduzione? Lei pensava già di dedicarsi alla traduzione quando, come raccontava poco fa, ha incontrato Savater per strada e corso a casa a prendere un libro per farselo autografare.
Devo dire che non sono partito quando ho cominciato gli studi universitari e nemmeno quando li ho finiti, non era tra i miei orizzonti quello di cominciare a tradurre. È nato per caso a più riprese. Io sono vissuto per diversi anni in Spagna, dove ho insegnato linguistica italiana all'Università di Granada. E a un certo punto mi era stato affidato un corso di traduzione, tra l'altro dall'italiano allo spagnolo, in maniera abbastanza irresponsabile da parte del direttore di dipartimento di allora, ma insomma, vabbè, questa è ovviamente un'altra storia, però a quel punto mi ero dovuto un po' preparare sulla faccenda. Mi era capitato in Spagna che mi venissero affidate delle traduzioni, in particolare la prima traduzione che avevo fatto era quella di atti di un congresso di storia con tutta una serie di nomi grossi di storici italiani, anche in quel caso tradotta dall'italiano allo spagnolo, anche lì responsabili, no, adesso ovviamente sto scherzando, sono molto grato sia al direttore di dipartimento sia ai responsabili della rivista per avermi affidato quel lavoro. Insomma, comunque avevo capito che la traduzione era una cosa che mi poteva piacere. Parallelamente è cominciata la mia attività anche di divulgatore, ho pubblicato alcuni libri per la stessa per Franco Cesati in prima battuta, poi per Nero su Bianco, un'editrice di Cuneo, poi per La Terza, e quando ho pubblicato per La Terza io ho fatto presente che sarei stato anche disponibile per dei lavori di traduzione, e di lì a poco si presentò effettivamente l'opportunità di di tradurre Fernando Savater, e insomma, fu un po' la chiusura di un cerchio in un certo senso.
E qual è il libro che lei ha pubblicato, Andrea De Benedetti, con l'editore Nero su Bianco, editore cuneese tra l'altro, come lei ha ricordato?
Oh già, giusto, l'editore che ho pubblicato per Nero su Bianco è un libro di qualche anno fa, un libro che tra l'altro di tutto altro argomento, si intitolava Ogni bel gioco, e io negli anni in cui lavoravo in Spagna ho fatto anche il corrispondente per alcune testate italiane, tra cui il Guerin Sportivo e il Manifesto, e per il Manifesto mi aveva mandato a, in realtà durante un periodo di soggiorno in Italia, mi aveva mandato a fare l'inviato unico ai Giochi Olimpici di Torino 2006, e io ogni giorno andavo a seguire la gara di uno sport diverso, quindi un giorno il curling, un giorno l'hockey su ghiaccio, un altro giorno il freestyle, un altro giorno ancora il biathlon, eccetera, eccetera. E senza essere competente in nessuna di queste discipline, salvo lo sci, insomma. E di lì nacque l'idea con il caporedattore del Manifesto di scrivere ogni giorno, oltre a una cronaca degli eventi sportivi, un articolo in cui si raccontasse un pochino ciascuno di questi sport. La rubrica si intitolò Ogni bel gioco, piacque molto sia ai caporedattore sia ad alcuni amici cunesi che mi proposero di raccogliere questi articoli e di diciamo integrarli con altri pezzi analoghi su altri sport magari non olimpici e di pubblicare questo libro, che fu pubblicato in un numero di copie tra l'altro molto molto ridotto, ma è un libro a cui sono molto molto affezionato.
Mentre l'ultimo suo libro, La lingua Felix, ricordo tra l'altro un libro che ha già nel titolo è particolarissimo, la situazione grammatica.
Sì, La situazione grammatica, pubblicato qualche anno fa con Einaudi, era una sorta di pamphlet in cui anche lì cercavo, forse di nuovo alla stregua di come Savater ribalta i luoghi comuni, anch'io cercavo di ribaltare alcuni luoghi comuni sulla lingua italiana. La lingua Felice invece è un omaggio alla lingua spagnola che io e Carmen Pestelli, mio carissimo amico e sodale, abbiamo voluto dedicare. Entrambi siamo vissuti per lungo tempo a Granada e ci siamo fondamentalmente divertiti, insomma, quello, spesso scherzando diciamo che abbiamo fatto 9 anni di Erasmus. Non è stato proprio così, perché abbiamo anche lavorato, ma abbiamo passato decisamente dei periodi piacevoli, e dei periodi piacevoli in cui ci siamo innamorati della lingua, della cultura spagnola. L'abbiamo imparata, credo bene, la lingua spagnola, e abbiamo voluto dedicare questo omaggio alla lingua spagnola cercando di eviscerare una serie di elementi, di aspetti della lingua spagnola che possono risultare particolarmente interessanti per un italiano, soprattutto in una prospettiva di tipo contrastivo, nel senso che abbiamo analizzato soprattutto gli aspetti che rendono diverse due lingue che per molti aspetti invece sono simili, insomma, sono strettamente imparentate, insomma, forse anzi certamente molto più imparentate che non l'italiano e il francese o il francese e lo spagnolo. Insomma, c'è una vicinanza sia appunto di tipo strutturale sia di tipo lessicale, ma anche una vicinanza quasi affettiva tra l'italiano e lo spagnolo, che secondo noi ha reso necessario un libro che effettivamente non esisteva ancora. Esistevano libri sull'inglese, sul latino e sul greco, che tra l'altro sono stati dei successi clamorosi, e non esisteva un libro sullo spagnolo. La scommessa è stata quella di fare un'operazione simile.
Prima di salutarci, brevemente, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
Allora, il libro che mi fa compagnia in questi giorni è Mussolini ha fatto anche cose buone, di Francesco Filippi, che è in cima alle classifiche dei saggi, che è questo libro che sta andando per la maggiore, un libro anch'esso, mi sembra di poter dire, necessario, che cerca di smontare tanti luoghi comuni positivi sul fascismo.
Grazie, grazie davvero del tempo che ci ha dedicato e buon lavoro con il Salone del Libro di Torino, Andrea De Benedetti.
Grazie a voi, grazie a lei, buona giornata.